ogni serata d'agosto ha una luce fantastica e vedi oltre ogni festa ciminiere non fermarsi mai.
Bene, ore 12:06, con qualche minuto di ritardo iniziamo velocemente la trasmissione di Corrispondenze Operai anche per questo lunedì 30 di aprile.
Mi piace ancora volare e liberarmi di tutto, come fossi un bambino che si avvicina al mondo, ma sono un sogno rinchiuso, dentro la forza lavoro, e ancora prima dei sogni.
Naturalmente il lunedì è il 29, non il 30, ancora non abbiamo ingranato la marcia, insomma, però ricordiamo naturalmente il conto corrente postale della radio 61804001 per poter sottoscrivere a Radio Onda Rossa.
Mi piace ancora sentire pioggia cadere e vento, è il tempo fermo in silenzio. Farlo un contratto e posso solo sperare che basta lavoro e l'Occidente affonda e basta produzione a rischio l'estinzione, l'aria che migliora, la gente si ritrova, basta lavoro, dico basta lavoro.
Andiamo a sfumare la sigla d'inizio di Corrispondenze Operaie e iniziamo con qualche minuto di ritardo, dicevamo, la trasmissione di oggi, alla trasmissione che non dedichiamo alle iniziative del primo maggio, visto che è dopodomani, ma la dedichiamo ad un'analisi che iniziamo, insomma, a fare rispetto a quella che si intravede come la costruzione di un nuovo patto sociale in Italia fra i sindacati e il padronato italiano e adesso anche con il governo. Intanto presento l'interlocutore di oggi, Sergio Bellavita della FIOM, Rete 28 Aprile. Ciao Sergio.
Ciao, ciao Dario, ciao a tutti.
Allora, diciamo, non festeggiamo insomma il primo maggio oggi magari dicendo cosa sta in giro per l'Italia, ma ci preoccupiamo invece di capire cosa sta succedendo dentro le stanze dei bottoni, insomma, di quella che è una politica latente che non è emersa nel dibattito, insomma, mass mediatica attuale, che invece però comunque è quella che crea e produce risultati oggi rispetto a quello che è il futuro, insomma, di questo paese, rispetto alla gestione della crisi attuale. Noi ne parliamo con te, insomma, perché per come, insomma, io ho visto anche su internet, sui vari siti, insomma, eccetera, la Rete 28 Aprile, insomma, è stata una fra le prime a far emergere, insomma, la possibilità reale di un nuovo patto sociale per l'Italia, diciamo, stato discusso latentemente in questi mesi di mancanza di governo tecnico, eccetera, fra Confindustria e sindacati confederali CGIL, CISL e UIL, che al momento comunque si basa su un accordo sulla rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro. Io ti lascio la parola a te, insomma, intanto per descrivere quello che è accaduto, non per ultimo appunto la ratifica di questo accordo il 22, se non mi sbaglio, di questo mese della Segreteria Nazionale della CGIL, e poi anche per capire, insomma, quali possono essere gli effetti sul lungo termine, anche perché, insomma, ricordo che già ieri mattina, insomma, su Repubblica, Saccomanni, che è il nuovo ministro dell'economia, ha già lanciato la sfida per la costruzione di un nuovo patto sociale fra imprese, sindacati e banche.
Sì, questo, diciamo, che quanto sta accadendo sul piano sociale rischia di copiare in tutto e per tutto quanto sta accadendo sul piano politico. Intanto è bene ricordare che con il governo di unità nazionale, con il governo dell'inciucio, il vergognoso esecutivo Letta Alfano, si chiude anche una storia di chi è a sinistra, parlo del PD, o PC, PDS, insomma tutte le diverse evoluzioni, in realtà non ha fatto mai davvero opposizione a Berlusconi, quindi in qualche modo, diciamo, c'è stata una condivisione di fondo del governo sotto governo a fasi alterne, ma che è stata devastante per il paese, perché ovviamente ha fatto emergere che non c'era nessun freno vero rispetto anche alle politiche devastanti che ha fatto sul lavoro Berlusconi, per esempio tutta la legislazione contro il lavoro. Quindi il PD non ha mai fatto davvero opposizione su quelle, perché ne ha condiviso fino in fondo in realtà il portato, e oggi il frutto di questa lunga stagione si vede con il governo Letta. Sul terreno sociale, anche se in maniera più complicata, però il percorso rischia di essere uguale, perché in qualche modo la CGIL, che ha avuto dal punto di vista formale una posizione diversa con CISL UIL, in realtà nella sostanza, nella pratica contrattuale, questa opposizione non si è mai inverata, quindi c'è stata sempre un posizionamento più dell'orgoglio CGIL, una discussione sui diritti negati, una contrarietà di fondo rispetto ai processi di precarizzazione, ma mai una pratica coerente e conseguente, mai. E questo è il punto di fondo che in realtà, secondo me, unisce un po' quello che viene sul piano politico e il piano sociale. Oggi la risposta alla crisi da parte della politica è appunto il governo dell'inciucio, e sul piano sociale rischia di essere appunto la riedizione di un nuovo patto sociale, che questa volta però rischia di chiudere davvero il cerchio, perché il processo è così complicato, la crisi è così forte, che il padronato ha bisogno, come ha insegnato Marchionne, di avere un modello che impedisca, uso proprio un termine preciso, che impedisca ai lavoratori di avere un qualche ruolo dentro un'azienda dal punto di vista contrattuale e sindacale. E quindi l'idea della cosiddetta esigibilità degli accordi, quello che in qualche modo ha discusso il direttivo della CGIL il 22, come ricordavi, e che è stato approvato all'unanimità tranne la contrarietà della Rete 28 aprile, consentirebbe ai padroni di avere un sistema che esclude i sindacati non complici dalla partecipazione alla vita sindacale dell'azienda, dall'elezione dei delegati interni, dal poter contrastare giorno per giorno anche, diciamo, i particolari interpretazioni da parte dell'azienda. Ci sarebbe una limitazione del diritto di sciopero, che resterebbe soggettivo ovviamente, come stabilisce la Costituzione, ma verrebbe cancellato nella pratica, nella sostanza, perché le organizzazioni sindacali che firmano accordi in un'azienda si impegnano, così come prevede il modello Marchionne, Pomigliano, Mirafiori, poi esteso a tutti, a non proclamare nessuna iniziativa di sciopero contro l'accordo, contro il modello che lì vanno a condividere, che ovviamente comprende tutto, comprende gli orari di lavoro, come si fa la prestazione, come le forme di assunzione, i tempi, tutto, i salari. E questo è un meccanismo che evidentemente serve sul piano sociale, sul piano economico, per imporre l'austerità anche nei luoghi di lavoro. Questa è la lettura che diamo noi. Il patto sociale rischia di essere appunto figlio di questa crisi. In realtà non dà nessuna risposta ai lavoratori, aumenterà i livelli di sfruttamento. Dietro la parola produttività c'è esattamente questo, c'è lo sfruttamento dell'uomo e della donna che viene accresciuto continuamente. Il ricorso alla cassa integrazione, agli strumenti ordinari della crisi servono semplicemente aumentare i carichi sui lavoratori, in alcuni casi sono addirittura forme di finanziamento che viene data all'impresa, cioè l'impresa fa ricorso alla cassa integrazione perché ha bisogno di fare cassa, in realtà poi chi lavora a ritmi più elevati. C'è tutto una fase particolare della vita delle imprese in questo paese, in questa fase, che è segnata da meccanismi da una parte di cancellazione della democrazia interna, di precarizzazione totale assoluta come condizione unificante, e dall'altra in qualche modo di sottobanco di aiuti di Stato non dichiarati, ovviamente, perché un paese che non riesce a dichiarare gli aiuti e che sta portando a una condizione di progressivo deterioramento anche delle condizioni economiche e sociali del paese. Cioè non c'è la risposta del patto sociale, non è una risposta che presuppone di intervenire sulla condizione concreta delle persone, semplicemente strutturalizza un sistema che impedisce che ci sia una reazione di massa, o almeno tenta di impedire che ci sia una reazione di massa contro quello che accade, contro chi governa le imprese, contro chi governa il paese.
Senti Sergio, prima di andare a capire qual è il risvolto politico di un patto sociale, perché naturalmente dietro ad ogni patto sociale c'è un patto politico, io ti inviterei ad andare un po' più nello specifico anche per gli ascoltatori, per capire insomma questo accordo di cosa tratta, perché in effetti io né sulla stampa né su internet sono riuscito a trovare traccia del verbale di accordo, insomma sembra tutto ancora segreto eccetera, di un fatto insomma di un accordo molto molto importante, perché comunque va a delineare, come dicevi tu, naturalmente la contrattazione stessa, e secondo me va a snaturare completamente quello che è il ruolo di un sindacato già comunque snaturato nel tempo, di CGIL e CISL e UIL, insomma va a chiudere il cerchio, come dicevamo prima, cioè la esigibilità di un accordo prevede, come dicevamo, il fatto che comunque i firmatari di un accordo non possono più scioperare, perché devono mantenere fede all'accordo fatto, se scioperano salta anche l'accordo, e quindi tutte le integrazioni salariali, tutte le contrattazioni fatte sull'organizzazione, gli orari dei lavori, carichi eccetera, ferie, malattie, tutto, anche perché il piano, e questa è un'altra discussione, insomma il piano di contrattazione ormai è a livello aziendale, e quello nazionale insomma sembra essere più una carta insomma svuotata, e cioè come lo immaginiamo, cioè io nel senso cioè il fatto che non si possa più scioperare collettivamente crea una situazione di ricatto tale che anche la forma, diciamo, meramente insomma contrattualistica di un accordo aziendale sia completamente bloccato. C'è anche i miglioramenti piccoli, quelli salariari, delle integrazioni aziendali, dei permessi, delle leggi 120, insomma tutta questa serie di livelli contrattativi sono bloccati almeno per anni, insomma, visto che tutto è deciso una volta sola, non c'è più quella progressività che abbiamo visto nel tempo, insomma.
Sì, allora, da dove parte la discussione che rischia di precipitare adesso con un accordo su rappresentanza e cosiddetta democrazia? In realtà nasce un po' quando è iniziata la stagione degli accordi separati tra CGIL da una parte e CISL UIL dall'altra, quindi quando CISL UIL hanno deciso di rompere, diciamo, il patto di unità d'azione con la CGIL e le diverse categorie, soprattutto nei metalmeccanici e soprattutto nella vicenda Mirafiori-Pomigliano, quindi Marchionne. Nasce lì la discussione perché si doveva discutere sostanzialmente sulla questione di chi ha diritto a sottoscrivere degli accordi in rappresentanza dei lavoratori e come si misura questa rappresentanza e come viene approvato un accordo dai lavoratori, se serve o no un meccanismo di approvazione dell'accordo, cioè quando legalmente, giuridicamente un accordo può considerarsi valido. Questa discussione è proseguita anche nelle aule giudiziarie, perché la FIOM ha fatto molti ricorsi contro gli accordi separati, chiedendo sostanzialmente, in alcuni casi vincendo anche, di fronte al giudice, chiedendo il riconoscimento del diritto dell'iscritto a un'organizzazione sindacale a non avere i peggioramenti normativi introdotti da un accordo separato di cui il lavoratore non è stato messo nelle condizioni di poter decidere se voleva l'applicazione o meno di quel contratto. Siccome in Italia non esiste una legge che definisce il contratto un accordo sindacale che ha un valore erga omnes, cioè che vale per tutti, quindi quale organizzazione può firmare un accordo e per chi vale quell'accordo, nasce tutto da lì, precipita poi nell'accordo del 28 giugno del 2011, in cui si discute appunto si introduce per la prima volta la questione dell'esigibilità degli accordi, quindi del fatto che una volta che viene sottoscritta un'intesa questa vale per tutti i lavoratori, si definisce che la modalità di approvazione tra virgolette democratica che CGIL e CISL UIL nell'accordo del 28 giugno 2011 definiscono è quella che i delegati RSU a maggioranza in un'azienda definiscono se un'intesa è approvata o no, e che non c'è il voto dei lavoratori, e che il voto dei lavoratori c'è solo laddove esiste non il delegato RSU eletto dai lavoratori, ma il delegato RSA, quindi il rappresentante sindacale aziendale nominato dalle organizzazioni sindacali. In quel caso c'è il ricorso al referendum. Dopo l'accordo del 28 giugno è rimasto sostanzialmente lettera morta. Lì si prevedeva tra l'altro un meccanismo di certificazione delle organizzazioni che avevano diritto a sedere al tavolo di trattativa, che era un mix tra il voto preso nelle elezioni RSU e gli iscritti certificati da un organismo, l'INPS se non sbaglio, sul modello del pubblico impiego. Quindi, se non sbaglio, la percentuale è del 5%, le organizzazioni che raggiungono in questo mix il 5% hanno diritto di sedere al tavolo. Non era risolto il problema di quali organizzazioni possono sottoscrivere un contratto nazionale, perché quello aziendale, abbiamo detto, la maggioranza dell'RSU o dell'RSA votano i lavoratori, nel contratto nazionale non era stato affrontato questo tema. CGIL, CISL e UIL e Confindustria hanno proseguito la discussione a livello informale, perché c'è da dire che questa trattativa è stata fatta tutta nelle foresterie, sostanzialmente all'insaputa dei lavoratori e delle lavoratrici iscritti, ma anche degli organismi dirigenti, cioè non ne ha discusso praticamente nessuno, fino a un mese fa, in cui c'è stata questa accelerazione, dopo un po' di tentennamenti del post-elettorale, dello shock elettorale, che ha fatto invece portato un'accelerazione verso l'accordo. E cosa dice? Cosa pensa di fare l'accordo? Dice sostanzialmente, anche se il testo non l'abbiamo visto, quindi è possibile che alcuni dettagli siano sbagliati, dice sostanzialmente che sui contratti nazionali è la maggioranza semplice delle organizzazioni sindacali, quindi riferita alla rappresentatività, quindi al numero degli iscritti, che può firmare gli accordi nazionali, i contratti nazionali. Nella contrattazione aziendale dice che sono le organizzazioni più rappresentative che possono firmare gli accordi, ma che preventivamente devono aderire a un sistema che dice che l'accordo sostanzialmente va rispettato, cioè viene introdotto un sistema per cui le organizzazioni sindacali che siedono, che riescono a entrare al tavolo di trattativa, che possono eleggere dei delegati, sono organizzazioni che soggiacciono, torto collo o meno, soggiacciono a un nuovo impianto che dice che quando viene approvato un accordo con il voto dei lavoratori, quell'accordo vale per tutti, anche per chi era contrario all'accordo, anche per chi è fuori, diciamo, che non è riuscito a entrare al tavolo di trattative, vale per i singoli lavoratori, che quindi da quel momento sono tutti impegnati al rispetto di quell'accordo fino a sua scadenza. E qui viene il punto dello sciopero, perché è evidente che non è semplicemente una questione di rispetto dell'intesa, perché i doveri esistono da entrambe le parti, quando i contratti lo prevedono esplicitamente, c'è sempre stato nella storia contrattuale. Che cos'è che è stato introdotto in più quando si parla di esigibilità? Appunto l'effetto Marchionne. Per esigibilità si intende il fatto che un'intesa, contro quell'intesa non si può scioperare più, anche sui singoli punti non si può scioperare più, perché tu ne assumi fin in fondo, cioè te ne fai carico fin in fondo di ogni singolo punto, persino sui singoli lavoratori. Nel primo accordo di Pomigliano si estendeva questa clausola, per cui hai il lavoratore che non rispettava anche la singola postilla del contratto, poteva incappare nei provvedimenti disciplinari dell'azienda, proprio perché a quel punto non rispettava il contratto. I criteri per l'approvazione di un accordo, ancora, diciamo, come viene fatta questa approvazione ancora non è dato sapere, perché appunto il testo non c'è, ma c'è qualcosa che però viene evidentemente come giudizio politico, che ci fa dire che questa ipotesi non porterebbe la democrazia nei luoghi di lavoro, anzi ucciderebbe la democrazia. Primo, perché è evidente che se il voto serve a chiudere una fase, cioè a stabilire che per 4 anni non si sciopera più, io penso che quel voto sia illegittimo, a prescindere. Primo. Secondo, i lavoratori hanno votato a Pomigliano e a Mirafiori, Fiat, e hanno votato, sì, hanno approvato a maggioranza, diciamo con una straordinaria voto di resistenza, ma sì, è passato sia a Torino che a Pomigliano, eppure abbiamo giudicato quell'intesa sbagliata, è inaccettabile e illegittima, perché metteva in discussione dei diritti che non erano disponibili alla contrattazione, e quindi il voto non può essere la foglia di fico, o peggio, diciamo, una sorta di viatico per far rientrare dalla finestra quello che non volevamo far entrare dalla porta, perché di questo si tratta. Cioè, se non possiamo chiedere ai lavoratori di votare o meno la cancellazione del sindacato in azienda, è il modello che abbiamo combattuto, per anni. E questo non è accettabile. In più sappiamo che in questa fase la maggior parte degli accordi che vengono fatti sono accordi, purtroppo, che vengono fatti a ribasso, quindi che stanno nell'ambito della politica della contrattazione di restituzione di salari e diritti, e quindi i lavoratori si trovano di fronte a dei veri e propri ricatti. È successo ad Almaviva, un'azienda di grandi dimensioni dell'informatica, con un accordo assolutamente sbagliato, io penso inaccettabile, di Fiamm-Wilm, che riduce le retribuzioni, perché di questo si tratta, viene sottoposta al voto sapendo che l'azienda dice: io non procedo con i licenziamenti se in cambio c'è una riduzione del costo del lavoro, quindi qua è legittimo quel voto. In più nel sistema che dicevo prima, cioè sull'accordo eventuale rappresentanza e democrazia, si dice che i sindacati che possono partecipare alle elezioni del RSU in un'azienda sono i sindacati che stanno nel sistema di approvazione e esigibilità, cioè che convengono con quel sistema, per cui sono sindacati che sono già firmatari della contrattazione, sono sindacati che si impegnano preventivamente ad accettare le clausole di esigibilità aziendale, che quindi si impegnano prima ancora di un accordo a rispettare che se un'organizzazione diciamo, sindacale, un sindacato giallo fa l'accordo col padrone, il padrone riesce a terrorizzare i lavoratori e passa col 51% con l'intesa, quel sindacato che magari è al 30% che è combattivo non potrà fare nulla, e se decide invece di contrastare quel modello e di non accettare preventivamente con le clausole e fuori dall'elezione dell'RSU. Quindi è il modello Marchionne. Il modello dei sindacati complici.
Senti, leggevo anche.
Non so se sono stato abbastanza chiaro.
Sì, no, assolutamente sì. Assolutamente sì. Volevo appunto aggiungere a questo, per confermare quanto dicevi, anche il fatto che il 16 di aprile, insomma, di questo mese è stato firmato l'accordo in Finmeccanica, un accordo che è ritenuto da alcuni opinionisti, insomma, giornali eccetera, un accordo che può aprire una nuova stagione di relazioni sindacali, anche perché insomma si basa su questo impianto qua. E aggiunge anche una sostituzione dell'azienda in materia di welfare, appunto perché, cioè, di welfare aziendale nel campo assistenziale oltre che sanitario, insomma, questo qua lo dico perché cioè, questi accordi sia quello diciamo confederale e padronale di cui parlavamo adesso, insomma, sull'esigibilità, sia questo qua firmato a Finmeccanica, insomma, la grande azienda statale ancora oggi, che hanno effetti, diciamo, previsionali e di trascinamento di tutta quella che è poi la contrattazione aziendale in Italia e nazionale in Italia, perché noi, cioè, naturalmente lo devo per scontato per tutti, insomma, però parliamo di questo perché questo per noi, come lo è sempre stato storicamente, lo continua ad essere, insomma, a carattere previsionale, a carattere di trascinamento per tutti gli accordi in tutte le categorie, in tutti i campi. Il fatto che comunque l'azienda si sostituisca allo Stato per la direzione del welfare, e questo welfare è messo in mano in parte anche ai sindacati firmatari, si comincia a delineare un modello, diciamo, anglosassone, insomma, trade unionista, insomma, di quello che è la contrattazione in Italia, il ruolo del sindacato in Italia, insomma, non più. Anche, cioè, già da tempo non lo era, insomma, però adesso, insomma, si è disvelato tutto, insomma, il ruolo del sindacato confederale, insomma, non più difensore dei diritti dei lavoratori, ma diciamo cinghia di trasmissione fra l'azienda e il lavoratore, anche in campi che non erano prima di competenza, diciamo, sindacale, e diciamo l'iscrizione al sindacato eccetera è trascinata per il lavoratore diciamo più in campi diciamo extra ordinari rispetto a quelli che abbiamo conosciuto, insomma, non più soltanto la contrattazione eccetera, insomma, il livello di difesa del salario del lavoratore, ma in campi che prima erano in capo allo Stato, cioè l'assistenza, la sanità eccetera, e qui, insomma, la tessera, diciamo, in questo caso il lavoratore sceglierà non più, insomma, sul criterio di difesa dei propri diritti, ma più che altro nel criterio di miglioria, insomma, di capacità di sostenere anche una parte di proprio welfare che non è più garantita dallo Stato e dall'azienda. Insomma, non so se sono molto fantascientifico, però, insomma, mi sembra che la strada che si comincia a delineare sia anche questa.
Sì, no, non sei per niente fantascientifico, anzi, devo dire che nel 2000-2001 il libro bianco di Marco Biagi andava proprio in quella direzione, poi c'è stato il libro verde di Maroni, insomma, c'è l'idea della ritirata progressiva dello Stato e della costruzione di una sorta di welfare contrattuale attraverso, appunto, la contrattazione nazionale, aziendale, quindi l'apporto delle grandi organizzazioni sindacali per rifare il modello dello Stato, non semplicemente per agire sulla contrattazione. E devo dire che poi negli anni poi si è disvelato sempre più di quello che è, più che un modello anglosassone ci parla proprio del modello della Grecia, sostanzialmente. A me ha colpito pochi giorni fa leggere che è crollato drasticamente il ricorso a esami preventivi, leggevo esami del sangue, cioè la gente si fa molto meno ricorso alla sanità, ma non evidentemente perché preferisce la sanità privata, evidentemente perché non ha più reddito per poter avere tutta quella prevenzione, quell'attenzione con la prevenzione che aveva in altre fasi. E in realtà appunto il modello sta andando, il paese va verso la Grecia, non va verso un paese, diciamo, il modello anglosassone. E il sindacato, che sostiene le politiche di welfare contrattuale, copre, perché di questo si tratta, copre appunto il ritiro dello Stato, copre la cancellazione progressiva dello Stato sociale, cioè viene liquidato a fronte di tutti gli impegni che sono sottoscritti, a fronte con l'Unione Europea e del Fiscal Compact, a fronte del risanamento del debito pubblico. Detto tutto questo, quello che viene sacrificato appunto è il modello sociale europeo. Il modello sociale europeo il sindacato copre sostenendo che c'è la possibilità di mantenere quello che viene sottratto in via contrattuale, come se d'amblè i padroni ti danno più risorse di quelle che davano prima, e una parte di queste, non si capisce perché, non sono sottratte al salario, vengono date invece per avere la sanità integrativa che copre 1, 2, 3 prestazioni, che ogni tanto dà qualche ticket indietro. Il punto è esattamente questo, cioè è un pezzo del cedimento ideologico del sindacato, che anzi ideologico è una parola grossa, perché il cedimento anche, diciamo, più che ideologico, anche proprio concretamente materiale del sindacato rispetto anche alla visione di salario complessivo, perché il sindacato storicamente ha sempre considerato lo Stato sociale come un pezzo del salario, e quindi lo ha sempre rivendicato l'estensione dello Stato sociale come appunto uno strumento per aumentare i salari. Oggi in qualche modo copre la cancellazione progressiva, poi lo fa con attenzione, fingendo di non farlo, perché questo è il bello, fingendo di non farlo, di essere contrario alla cancellazione dello Stato sociale, però la copre, guarda caso sulle pensioni, appunto le pensioni del taglio più drammatico della storia repubblicana di questo paese, con il 95, con la cancellazione nei fatti, insomma, delle pensioni accumulazione per andare sul modello invece retributivo, che ha fatto tagliare circa il 40% il rendimento delle pensioni, dividendo in due i lavoratori, lo fa questo passaggio semplicemente senza dirlo, perché pensa appunto di attenuare gli effetti, l'impatto presso i lavoratori, e non solo presso i lavoratori, di questo passaggio. Insomma, c'è qualcosa di più, ecco, il welfare contrattuale è un altro di quei tasselli di un sindacato di diversa natura. Io però ho già avuto modo di dirglielo direttamente a Susanna Camusso, che il paese che immaginano un paese sul modello della Svizzera, con organizzazioni sindacali che non fanno più la contrattazione, perché non serve più, i modelli contrattuali, come ricordavi anche tu prima, non sono più modelli contrattuali che consentono che la contrattazione abbia un effetto positivo sulla vita delle persone, perché tutto è ingabbiato dentro dei meccanismi assurdi, non consenti più il pieno libertà del diritto di sciopero, perché appunto non puoi migliorare nulla, cancelli dalle aziende i sindacati non complici, e poi pensare che tu stai portando il paese verso la Svizzera, tu stai portando il paese verso la Grecia, perché il paese sta andando verso la Grecia,
diciamo, sì, le ricadute sociali del modello è sicuramente quello greco. Io dicevo quello anglosassone perché, insomma, l'ideologia liberista che sta dietro, insomma, era questa, sì, qua. Poi naturalmente in Italia no, era solo per sottolineare, insomma, questa cosa. Invece il piano politico, no? Il patto politico, io parto dall'ultima, insomma, dichiarazione, che è la prima del nuovo ministro Saccomanni, ministro all'economia, che insomma ha il compito di ritirare su, insomma, a detta sua, insomma, l'economia di questo paese, e la vuole fare con queste parole qua. Insomma, dice, propone un grande patto capace di rimuovere quel fattore di incertezza psicologica che riesce a coinvolgere banche, imprese, consumatori e lavoratori, anzi solamente consumatori, perché per loro i lavoratori sono solamente consumatori, insomma, è chiara, insomma, ideologia liberista, insomma, to cure. quindi è chiaro che ci si aspetta da adesso in poi, insomma, vista la dichiarazione, un lavorio, insomma, dietro le quinte per la costruzione di un patto, appunto, fra le parti sociali, il governo e le banche, anche per la ripresa dell'economia in questo paese, che per lui è ostacolata solamente da sto fattore di incertezza psicologica, insomma, che rimanda a teorie di economia classica che, fra l'altro, insomma, lascia nel tempo che trovano oggi con la crisi economica, insomma. Però, insomma, lasciando stare questa, quello che succede adesso, insomma, penso, come ne parlavamo prima, è il fatto che comunque questa base che abbiamo descritto ed analizzato prima, insomma, dell'accordo sulla rappresentanza sindacale, che sicuramente è uno dei grandi, insomma, perni di tutto questo, è la sostituzione del welfare, insomma, aziendale e quant'altro, comincia ad essere la base per costruire questo patto sociale. Insomma, che cosa è successo a livello politico, insomma, per arrivare a tutto questo negli ultimi tempi? Insomma, voi in un vostro articolo dicevate che la sconfitta delle elezioni politiche del PD è in fondo l'altra faccia della sconfitta sociale della CGIL. Anche se io penso, insomma, la sconfitta sociale della CGIL abbia un pregresso storico, insomma, non sicuramente da andare a ricercare soltanto, per carità, anche, ma non soltanto sulle elezioni politiche, della sconfitta di fatto del PD, naturalmente, insomma. E la FIOM invece, insomma, sembrava, a quanto pare adesso non più, però, insomma, sembrava che potesse, insomma, con gli ammicchiamenti anche fatti ai movimenti sociali, al lancio di cortei, di manifestazioni di carattere, diciamo, complessive, eccetera, essere uno delle leve di un'opposizione sociale in questo paese. Una ritirata invece da parte della FIOM, con le dichiarazioni di Landini che firma questo accordo qua. È chiaro che invece si sta cercando di lavorare ad un ingresso nei ranghi della FIOM con un grosso prezzo da pagare, che va a smentire tutte le dichiarazioni conflittuali, le dichiarazioni di cambiamento sociale che ha lanciato fino a questo momento, partendo, insomma, prendo un punto così X nel tempo, insomma, partendo da Pomigliano, eccetera, contro la Fiat, eccetera, invece oggi sembra ritornare completamente nella gang. E cosa è successo dentro la FIOM? Io mi ricordo solamente, te lascio, insomma, ho questa battuta qua, il tuo intervento da questi microfoni, insomma, un operaio RSU della FIOM di Melfi, insomma, ci disse una volta: la FIOM ci ha lanciati al conflitto, sembrando che, insomma, ci potesse sostenere in tutto e per tutto. Noi abbiamo lavorato dentro le fabbriche, dentro i luoghi di lavoro, eccetera, a brutto muso contro CISL e UIL, e adesso ci sentiamo soli, ci sentiamo abbandonati nelle retrovie.
Sì, hanno assolutamente ragione a sentirsi soli, perché purtroppo sono stati lasciati soli. Non solo quelli di Fiat, evidentemente, però i compagni, i delegati più esposti, quelli che più di tutti hanno combattuto contro l'estensione del modello Marchionne, sono quelli che rischiano di pagare il prezzo più alto da ogni punto di vista rispetto anche alla ritirata a FIOM. Io la chiamo ritirata a FIOM perché tu mi dici giustamente che fine ha fatto la FIOM, che nell'ottobre del 2010 ha fatto quella straordinaria manifestazione, per una volta riuscendo a mettere, cioè trovando una giornata unificante per tutti, perché sull'esempio e sulla battaglia dei lavoratori che si contrapponevano nel voto a Pomigliano e poi si preparavano a fare la battaglia di Mirafiori. È successo che nell'ottobre del 2010 bisognava fare una scelta netta, bisognava dire: o proseguiamo sulla strada del percorso che abbiamo detto con il no di Pomigliano, con questa manifestazione costruiamo un fronte sociale alternativo che entra evidentemente in rottura totale con la CGIL e col Partito Democratico, oppure l'altra strada è quella di cercare di contenere il danno che ti riporta immediatamente nelle posizioni della CGIL e del PD. E purtroppo la seconda ha prevalso. dal punto di vista, diciamo, delle date, perché ogni tanto le date sono non solo simboliche ma portano anche dei fatti concreti, l'accordo è fatto nella ex Bertone a Torino, a Grugliasco, il 4 maggio del 2011, segna esattamente, diciamo, il fatto che si è svoltato. La FIOM accetta a Grugliasco quello che aveva rifiutato a Torino e a Pomigliano. Poi sulle ragioni del perché la FIOM non ha retto, evidentemente non era solo, c'era anche tutta una storia che pesava, quindi non è solo la, diciamo, volontà del singolo, quindi non do tutte le responsabilità a Landini, anche se penso che Landini poteva e doveva fare diversamente. Però ecco, il 4 maggio con l'accordo l'ex Bertone, lì c'è questo passaggio che io cerco di contrastare subito ed è uno dei motivi per i quali vengo destituito dalla segreteria. La democrazia in organizzazione scompare, nel senso che non c'è più nessuna possibilità di esprimere il dissenso in maniera concreta, nel senso che si può dissentire, ma chi dissente è fuori da tutto e, diciamo, non è un modo particolare, ecco, per concepire la democrazia interna un'organizzazione, quello di cancellare il dissenso. E poi la torsione aumenta sempre di più, perché poi ci si deve misurare con una sconfitta. L'ottobre del 2010 è stato questo passaggio, poi inevitabilmente si è arrivata una sconfitta. La sconfitta è quella dell'articolo 18, che viene cancellato senza nessuna battaglia sindacale, lasciando anche qui qualche RSU, qualche azienda, forse anche qualche centinaio di aziende, di delegati a lottare, a fare 2, 4, 8, 16, anche 20 ore di sciopero nel periodo di discussione parlamentare contro la riforma Fornero, con una sola iniziativa che era di tutto, della FIOM, che parlava di contratto, di quant'altro, in cui si era promesso di circondare i palazzi del potere. Lì non si fa più, non si circondano più i palazzi del potere, perdiamo l'articolo 18 e quindi l'architrave dello statuto dei diritti dei lavoratori, e senza colpo ferire, con solo 3 ore di sciopero, una cosa vergognosa, nell'accordo tra CGIL e CISUIL come foglia di fico davvero, perché nessuno ha espresso contrarietà su quello che faceva la Fornero, sono state cancellate le pensioni d'anzianità, le pensioni da lavoro. Cioè l'Italia è il paese che ha il sistema previdenziale più brutale d'Europa, cioè noi siamo messi molto peggio di Cipro, della Grecia, e questa, diciamo, una straordinaria vittoria per gli ultraliberisti in questo paese. Questi due piccoli passaggi che vengono continuamente, diciamo, dimenticati nella discussione sindacale rappresentano una sconfitta senza precedenti del sindacato, che a quel punto, e soprattutto anche della FIOM, non solo della CGIL, che a quel punto si ritrova senza più nessuna capacità di costruire una progettualità adeguata a rispondere ai bisogni, perché a quali bisogni risponde del lavoratore? Non ha più l'elemento di difesa dal licenziamento ingiustificato, arbitrario, quindi il padrone può fare quello che vuole di te, non hai più le pensioni e quindi ti ritrovi a non poter neanche più gestire come si faceva nel passato, anche sulla mobilità volontaria, gli incentivi all'esodo, cioè tutta la discussione, tutta la negoziazione sindacale diventa drammatica, quindi il sindacato smotta, cioè non prende atto della sconfitta, decide che non esiste la sconfitta. Io ricordo all'epoca si sostenne nel comitato centrale, Giorgio Eraudo disse: caro Sergio, io se dovessi pensare di essere sconfitto me ne andrei. Diciamo, poi Giorgio Eraudo è diventato deputato di SEL e in questo momento siede in Parlamento. Io invece ho continuato a sostenere che la sconfitta c'è, chi dice che non la vede però la sta praticando, e quindi sta praticando la sconfitta, il rientro. Esattamente questo, l'idea che tutto rimane su un terreno mediatico, la FIOM è il sindacato mediatico che ha conquistato la fama attraverso il no di Pomigliano e Mirafiori, che ha un segretario che buca lo schermo, e questo assolutamente va riconosciuto, e che parla e che pone questioni sui diritti dei lavoratori che molti altri non pongono, quindi assolutamente efficace da questo punto di vista, ma che è un sindacato che purtroppo oggi non fa più il sindacato come faceva 2 o 3 anni fa, cioè non è più il sindacato che dice una cosa e tenta di farla, non è più né radicale né conseguente, e questo è il punto di tenuta del sindacato. Cioè la FIOM è stata forte quando era il sindacato che tentava di fare quello che diceva e quindi stava vicino alle condizioni dei lavoratori, quindi scioperava nello stabilimento, si opponeva agli accordi della vergogna, stava con i lavoratori anche se andava a finire in minoranza combatteva tenacemente, ma non piegava il capo. Invece adesso tutte le cose si chiudono. Non a caso l'accordo Finmeccanica viene esaltato da tutti come un nuovo modello di relazioni sindacali, perché riprende dentro la FIOMS un passaggio che è quello dell'esigibilità degli accordi, che rischia davvero, appunto, con l'accordo più generale, di diventare un modello nuovo, in realtà non tanto nuovo, perché ci rimanda purtroppo a un modello che abbiamo già vissuto in questo paese, non anagraficamente non l'abbiamo vissuto, ma che questo paese ha già vissuto, che è il modello corporativo fascista, insomma, in cui le organizzazioni sindacali pure esistevano, perché il fascismo non ha cancellato il sindacato conflittuale, democratico, vertenziale, però ha mantenuto un sindacato, perché anche ai fascisti serviva un sindacato in qualche modo per calmierare i lavoratori, e soprattutto serviva un modello che impedisse ai lavoratori di poter organizzare una loro resistenza rispetto alle decisioni e agli abusi padronali. Quindi diciamo, penso che poi, insomma, le ragioni di questa ritirata FIOM siano soprattutto queste, ecco, in qualche modo quello che accade in politica di quello specchio anche di quello che accade nel sindacato, perché con una velocità diversa, perché nel sociale è molto più complicato, per un sindacato è molto più complicato abbandonare alcune posizioni, è un processo molto più lungo, perché il rapporto con chi rappresenti è molto più diretto, cioè i lavoratori e lavoratrici hanno bisogno di tutela individuale, c'è la tutela collettiva, ci sono delle cose che ti costringono, che costringono un sindacato ad avere dei rapporti diretti con chi è rappresentato, mentre, insomma, sul terreno politico un partito in questa fase vive molto più mediaticamente di quanto possa vivere con i circoli, con le iniziative, le assemblee, le discussioni, quindi, ecco, però il segno del processo è esattamente uguale, e questo continuo richiamo che il sindacato ha fatto alla CGIL, ma anche la FIOM hanno fatto ai partiti politici prima delle elezioni: vogliamo che il lavoro entri nel Parlamento, vogliamo che il lavoro torni a essere centrale nel prossimo Parlamento, è un altro degli aspetti della sconfitta. Io penso che un sindacato ovviamente debba anche chiedere alla politica, alle istituzioni, di interessarsi del lavoro, ma debba lavorare sul fatto che le sue ragioni abbiano un ruolo, un peso sul terreno sociale, cioè devi lavorare perché l'agenda politica sia obbligata a fare i conti con te, e non perché, diciamo, che la politica invece ti raccolga perché capisce il tuo bisogno, dolore che arrivano da...
Senti, insomma, è chiaro in sintesi che l'obiettivo dei padroni per poter fare un patto sociale nuovo è quello di ricomprendere dentro alcuni un modello neocorporativo, insomma, sì, che è l'accelerazione di un modello concertativo che abbiamo visto negli anni 90, appunto la CGIL, la FIOM, eccetera, che erano gli unici che, insomma, a veduta loro potevano essere quelli che in un oggettivo periodo di crisi possano ricomprendere, insomma, quel livello di conflittualità sociale che si tende ad esprimere. Io, appunto, su questo ti vorrei fare facciamo un ultimo ragionamento di qualche minuto, appunto, sul futuro, insomma, su quello che potrebbe succedere, appunto perché la conflittualità, appunto perché il malessere di una grassa fretta proletaria oggi in Italia comunque c'è, esiste, una parte del ceto medio in Italia dei lavoratori anche si pone il problema della democrazia come problema centrale per migliorare le problematiche, insomma, sociali in questo paese, secondo me sviando, appunto, rispetto, appunto, alla discussione che stiamo facendo, i veri elementi su cui poi regge la gestione della crisi di un paese, cioè la gestione economica, insomma, sono quelli i punti centrali: la gestione economica, la gestione del conflitto, la gestione sindacale, la gestione nei luoghi di lavoro e quant'altro sono perni centrali della gestione, della brutta gestione della crisi che hanno i padroni oggi. E togliendo il ruolo di agente, diciamo, conflittuale al sindacato, non lo aveva, io lo ripeto a dire, insomma, a mio parere non lo aveva prima, ma oggi è chiaramente neanche più una foglia di figo, insomma, che cosa potrebbe succedere? Io penso che nella contrattazione aziendale
tutto venga sopito rispetto a richieste, diciamo, minimali dei lavoratori, però su richieste grosse, su contraddizioni grandi all'interno di un'azienda, qualsiasi essi sia, non solo metalmeccanico, perché, perché appunto parliamo di un patto sociale che si estende a tutti, sulla questione salariale, sulla questione dei carichi di lavoro, sulla questione del poter fare assemblea, sulla questione della democrazia fra virgolette sindacale, insomma sì, il conflitto è latente, però a volte senza appunto neanche le forme di sciopero, diciamo, o camere di compensazione, chiamiamolo così in senso figurativo, che un eventuale patto sociale può dare, il conflitto si possa esprimere in maniera molto molto grossa a questo punto, in alcuni momenti, però non più diciamo in maniera graduale, ma potremmo vedere dei grossi botti, insomma, dei grossi fuochi a volte per la difesa di alcuni bisogni dei lavoratori dentro le aziende.
Sì, no, hai ragione, sono d'accordo, nel senso che il modello di conflitto che abbiamo conosciuto negli anni 70 oggi non, per tutto, per il quadro che si sta costruendo, rischia di non essere più, anzi non è più possibile neanche oggi in realtà, soprattutto per un punto, il punto principale è che manca oggi un soggetto di rappresentanza delle classi popolari, che, andando oltre, diciamo, classi lavoratrici e classi popolari, perché ovviamente c'è tutto il pezzo che riguarda chi un lavoro non ce l'ha e chi lo vuole, e poi c'è tutto il pezzo che riguarda anche il diritto al reddito, che io considero parte integrante della discussione complessiva sulla condizione delle classi popolari. Manca quel soggetto che organizza tutti, che tiene insieme lavoratori del Trentino Alto Adige, cioè interessi diversi ma che in realtà sono tutti assolutamente uguali, sono composti in maniera diversa ma che sono gli stessi interessi da una parte all'altra di questo paese, e a prescindere dalla collocazione professionale. Ecco, un sindacato così oggi manca. E questo è il primo elemento, cioè non c'è un obiettivo di ricostruire, non c'è un sindacato che si mette a tavolino e ragiona su quali sono le difficoltà da affrontare perché si ricostruisca un quadro di un conflitto, diciamo, collettivo su vasta scala, e che sappia cambiare l'agenda della politica. Questa condizione oggi non c'è, perché appunto il sindacato si è piegato a un altro modello, e appunto per questo. E questo, insieme al nuovo modello che si propongono di costruire e di chiudere, cioè a quello del patto sociale che lascia sul campo solo il sindacato complice, è evidente che il conflitto sarà un conflitto che va oltre il sindacato, e quindi che non è il sindacato a organizzare, che il sindacato probabilmente sarà costretto a subire e a poi tentare di organizzare in maniera postuma. Ed è un conflitto che evidentemente non sarà su larga scala, sarà azienda per azienda, cioè ci saranno appunto degli scoppi, dei tumulti, ma non il conflitto come l'abbiamo conosciuto appunto negli anni 70, organizzato, l'assemblea, il corteo, lo sciopero, sono modelli di una rappresentazione classica di conflitto che oggi non calzano più. C'è poi un altro elemento che viene prima di tutto, ed è quello della crisi. Su questo, insomma, su che cos'è la crisi, è stato scritto e continua, e c'è una riflessione costante, insomma. Sicuramente questa congiuntura economica è la peggiore, di gran lunga peggiore anche di quella del 29, se non fosse altro per la durata, ma addirittura anche per l'intensità. Ed è una crisi anche del capitale, ovviamente, perché è una crisi di remunerazione del capitale, il capitale non riesce più a guadagnare quanto guadagnava prima. I margini per una politica che strappi del salario sono, o condizioni migliori, sono assolutamente esigui. Cioè Marchionne a Pomigliano ha detto: io faccio l'investimento se mi garantite che lavorate come e più dei polacchi, che hanno un costo di lavoro assolutamente più basso del vostro e che lavorano sabato, domenica, primo maggio, 25 aprile senza nessun problema. E questa è, diciamo, è una questione che dal punto di vista di Marchionne risulta, cioè, risulta vera, nel senso che devo costruire la Panda, io perché dalla Polonia devo portarla in Italia, la porto in Italia se mi garantite di farlo allo stesso prezzo. Quindi il principio dei vasi comunicanti, che qualche ultraliberista o anche in realtà qualche finto sinistro ogni tanto ci propina, per cui insomma dovremmo, diciamo, abbassare i nostri standard perché c'è la Cina dall'altra parte, per certi versi ci pone una questione vera, ed è per questo che il conflitto inevitabilmente è più radicale, perché è evidente che in un periodo di crescita dell'economia in cui le aziende e i padroni guadagnano, hanno, diciamo, ampi margini, ampi profitti, è più facile erodere lì piuttosto che, diciamo, rivendicare e conquistare lì, piuttosto che farlo invece quando siamo in una crisi così. Questo è un pezzo ovviamente della difficoltà di mantenere un'iniziativa sindacale, ed è questo il pezzo decisivo con cui il sindacato dovrebbe misurare. Questo richiama un'iniziativa che deve essere di una radicalità pari, simile, superiore a quella che propongono e ci impongono i padroni, perché solo se tu riesci a difendere in un'azienda, in un paese, gli standard minimi di vita, di dignità per chi lavora, perché un lavoro non ce l'ha e deve averlo, o garantire reddito a chi non riesce a trovarlo, a chi viene cacciato fuori dai luoghi di lavoro, cioè se tu non con la lotta non imponi un vincolo sociale ai processi economici, allora è la barbarie. È la barbarie, con la radicalità necessaria ti devi misurare. Cioè,
dunque, è chiaro che i margini di una cosiddetta auto-organizzazione dei lavoratori sia quasi determinista, insomma, cioè sia quasi una questione scontata che si pone poi ai lavoratori, insomma, diciamo conflittuali nelle proprie aziende, quando poi non si trova più una sponda, insomma, sindacale e neanche politica a tempo, ma neanche più sindacale, insomma. Quindi i margini di una nuova metodologia, anche probabilmente di un processo di lotta dentro le aziende, è quello che dovremmo cercare di capire, di saper leggere, insomma, per capire quelli che sono i nuovi processi di lotta che si potrebbe instaurare. È vero che il modello degli anni 70 appunto non c'è più, però cioè si ripropone quello prima, cioè si ripropone quello degli anni 50, in cui le aziende erano soffocate, cioè i lavoratori erano soffocati dentro le aziende con ricatti eccetera, perché sicuramente succederà anche questo, insomma, ricordiamoci la Fiat di Valletta, che non è solo un mito, si potrebbe riproporre sicuramente e lo è già per molte aziende, e quindi insomma. Però è anche vero che prima era un periodo di boom economico, adesso è un periodo di crisi, insomma, del ricatto sociale, magari sicuramente cambierà il sistema di questa metodologia.
Vicina alla fine 800, primi del 900.
Fatti.
Cioè, nel senso che bisognerebbe, e molti lo stanno anche facendo, di riprendere una discussione su anche forme di mutualismo.
E infatti no, perché cioè, scusa se ti interrompo, sì, insomma, no, la cioè la difesa del lavoro fuori dall'azienda a questo punto ha un significato, una funzionalità, insomma, cioè appunto per fare un paragone storico che naturalmente ha bisogno certamente di una sua attualizzazione, però la flessibilità che aveva la costituzione di una Camera del Lavoro, insomma, cioè nel senso discutere e difendere a livello territoriale cioè più lavoratori e diverse aziende, cioè si ripropone come sfida,
sì,
insomma.
Sì, assolutamente sì, cioè si ritorna alle battaglie elementari unificanti, cioè non ha più molto senso parlare dei chimici, degli elettrici, dei metalmeccanici, degli informatici, ovviamente le specificità ci sono tutte, però ci sono questioni che sono sempre più unificanti e quindi le battaglie sono sempre più trasversali, sempre più orizzontali, che mettono insieme tutte, e quindi avresti bisogno di nuovo di camere del lavoro che siano camere del lavoro, che siano davvero case del popolo, diciamo, dove la classe si riconosce ed è uno dei piccoli mattoncini che ti fanno crescere quel muro di resistenza, e che, diciamo, è una cosa indispensabile per cominciare a riconquistare il mal tolto. E quindi le forme di mutualismo servono anche a questo in qualche modo, perché devi ricostruire soggettività. A furia di dire che questo è l'unico mondo possibile per 30 anni, alla fine ce l'hanno anche un po' fatta dire ai lavoratori che la lotta di classe non paga più, non serve più, che c'è bisogno di... Cioè, tutti quelli che hanno detto basta, basta, non è che il salario non è una variabile indipendente, che dobbiamo fare i conti con la crisi, bisogna essere responsabili, realisti e quant'altro, alla fine insomma, a furia di segare rami hanno contribuito davvero a costruire una sorta di deserto. Però io credo che la disponibilità a lottare c'è in realtà, ci sarebbe bisogno assoluto estremo, insomma, di organizzare quelli che vogliono lottare, pensando che su questa strada puoi trascinare degli altri. Penso che il primo obiettivo di questa fase che dobbiamo darci è quello di combattere contro il patto sociale, perché davvero, anche se capisco che per una parte dei lavoratori magari è distante, no, dalla condizione, cioè non è il primo problema il patto sociale, lo capisco, però è come l'inciuccio, se la FIOM dovesse dire di sì, come ha già fatto il direttivo del 22, se Landini dovesse dire di sì al patto sociale sulla rappresentanza democrazia, cioè l'elemento che chiude il cerchio, che fa vincere Marchionne sul modello generale, è come se dicesse sì al voto di fiducia del governo Letta Alfano. Infatti. Per me non c'è differenza, è la stessa cosa.
Va bene Sergio, noi abbiamo sporato anche insomma l'orario della trasmissione, insomma la discussione tu, perché... sicuramente c'è, è interessante, è complicata e sarà secondo me una discussione che prenderà insomma piede da qui a qualche mese, sicuramente nel prossimo autunno, insomma, come elemento centrale di discussione nel conflitto insomma capitale lavoro, che naturalmente non termina ma si modifica nel tempo. Allora noi ti ringraziamo sicuramente, insomma, ci risentiremo per capire insomma le evoluzioni, che purtroppo continuano ad essere latenti e nascoste, ma noi cerchiamo insomma di aprire questo coperchio per cominciare a vedere cosa c'è, cosa bolle in pentola. Noi ti ringraziamo Sergio, un abbraccio, a presto.
Grazie a voi.
Ciao.
Un abbraccio, ciao.
Allora 13:08, quindi subitissimo insomma chiudiamo la trasmissione, noi ci sentiamo lunedì prossimo fra qualche minuto, il giornale radio di Radio Onda Rossa, e io vi lascio con questa canzone.
Siete voi, vedrai che questo posto,